Radio Emilia Romagna.
Cantine e cucine.
A Bagnacavallo, alla scoperta di un grande vitigno. Ecco a voi il Bourceau Etichetta Nera di Daniele Longanesi. Cari amici di Radio Emilia Romagna, ben ritrovati. Sono sicura che avrete avuto modo di stappare tante buone bottiglie durante le feste appena trascorse, accompagnandole alle prelibatezze della nostra gastronomia. Io ho fatto altrettanto e ho cominciato l'anno nuovo con tanta voglia di rimettermi in viaggio. Vi ho lasciato a Santa Lucia e torniamo ad addentrarci nella provincia di Ravenna, in grado di farci scoprire vini di grande qualità e di assoluta tipicità. Temperature invernali sotto lo zero, ma accompagnate da cielo terso e da un tiepido sole. Mi piace la campagna ravennate. Piccole aziende, una grande biodiversità, agricoltori genuini, insomma un luogo dove sentirsi a casa. Oggi vi presento un vitigno autoctono di grande struttura. Cresce solo in queste terre. 200 ettari circa in tutto, vocati a un vitigno resistente dalla forte colorazione e alcolicità. L'uva si chiama Longanesi e prende il nome della persona che vi sto per presentare. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Buongiorno a tutti, sono in compagnia di Daniele Longanesi, proprietario dell'azienda agricola Longanesi qui a Boncellino, frazione di Bagnacavallo. Buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti.
Allora Daniele, come prima cosa ti vorrei chiedere di raccontarci della storia della tua famiglia, che tra l'altro è anche poi la storia della riscoperta e della valorizzazione di un vitigno assolutamente tipico di questa zona, che è anche il vitigno da cui si produce il vino che sarà protagonista di questa puntata di Cantina e Cucina. Raccontaci un po'.
Allora, la mia famiglia, di preciso il mio bisnonno, arrivò qui a Boncellino nel 1913, comprò questo poderino che all'epoca era due ettari, poco più di 2,5 ettari, gli costruì la casa e diciamo che nel cortile c'era un roccolo, un piccolo boschetto, e vicino ad una quercia, attorcigliata a questa quercia, c'era una vite bacca rossa, e lui ha avuto il merito di lasciarla lì, perché voglio dire, era una vite lì nel mezzo che poteva anche essere tolta, invece lui ha avuto l'intuizione, la fortuna di lasciarla lì. Dopo naturalmente gli anni avanzano e questa naturalmente era una vite molto vecchia, tra l'altro fortunata perché era franca di piede, e io qui ho terreni di medio impasto tendenzialmente l'argilloso, quindi era diciamo attaccabile dalla fillossera, però per fortuna è andato tutto bene. È rimasto lì per qualche decennio, quando la terza generazione, cioè mio babbo e mio zio, decisero di moltiplicarla. Nel 1956 hanno costruito il primo vigneto di questa uva, tra l'altro gode ancora di ottima salute, adesso il vigneto ha 60 anni, ed è partita tutta dal di lì. È partita anche perché mio zio, che diciamo tra virgolette era il cantiniere all'epoca della famiglia, incuriosito di quest'uva perché vedeva che si manteneva anche nel tempo, pensare che qui adesso si è scaldato, ma una volta c'erano inverni rigidi, tanta umidità, e nonostante tutto questa uva si manteneva. Allora ha deciso di fare il primo esperimento, e quando la provò il grado alcolimetrico, rimase stupito, perché nelle nostre terre c'erano tutte uve bacca rossa che facevano poca gradazione, come l'uva d'oro, la canina, erano tutte uve da 6, 7, 8 gradi quando era festa, insomma. Si ritrovò questo vitigno che faceva 13, 14 gradi e rimase colpito di questa cosa. E da lì fecero il primo vigneto, mio padre era innestatore, allora ho fatto la prima vigna, e poi dopo ho incominciato a fare il vino, prima per uso familiare. Poi dopo, pian piano, negli anni, hanno incominciato a produrla. All'epoca si portava alla cantina sociale, perché non si faceva vino in casa, però comunque quella quota di vino che si produceva per la conduzione familiare, per la produzione familiare, dopo si portava anche al bar, gli amici, e dal di lì si è un po' steso tutto quanto. Si sono scambiati il materiale genetico tra agricoltore, perché una volta si faceva così, adesso ci sono i brevetti, una volta si prendeva il bacchetto, poi si regalava al contadino, però questa varietà che è interessante. Siamo arrivati negli anni 80, che c'è stata la prima prova, diciamo, per regolarizzare questa varietà con l'Università di Bologna, che però dopo non si fece niente, ed era iscritto come Negretto Longanesi per poterlo coltivare e venderlo. Poi arriviamo con la quarta generazione, che sono io e un gruppo di amici, compreso Sergio Ragazzini, che è il nostro enologo, che è stato lui poi la verità, in verità, che ha spinto e ha spronato noi a fare qualcosa di più interessante. E nell'87 si sono fatte le prime due barrique di vino, e niente, dopo nel 99 abbiamo fatto la nostra prima produzione per la festa di San Michele, che è il 29 settembre, che è il nostro patrono, in Piazza Nuova. Abbiamo degustato, venduto il vino, e il nostro primo vero esperimento funzionò, e dal di lì siamo partiti. E nel 99 abbiamo istituito il nostro piccolo consorzio, l'abbiamo chiamato Consorzio di Bagnacavallo, per legarlo al territorio, e dal di lì siamo partiti. Abbiamo creato due tipologie di Bourseau: il blu di Bourseau, che è la versione più giovane, e l'etichetta nera, che è la nostra riserva.
Allora, chiaramente, se siete artefici come famiglia, e tu in particolare, appunto, non solo della riscoperta di questo vecchio vitigno, ma proprio di un territorio intero, che è quello della zona di Bagnacavallo, e non a caso, appunto, sei tra i promotori della nascita del consorzio, di cui tu oggi sei presidente. Quindi chi meglio di te può raccontarci che cosa questo territorio può offrire?
È un territorio, alla fine, che uno pensa, ma siamo in pianura, siamo vicino al mare, quindi nebbia e quant'altro. In realtà è un territorio ricco di prodotti, e ci sono anche, parlando sempre di vino, a parte l'uva longanesi, ci sono anche altri vitigni come autoctoni, come il Pelagos, come l'uva famoso, che si sono adattati comunque al nostro ambiente, e diciamo nel DNA hanno le difese per resistere al nostro territorio. Poi ovviamente nel nostro consorzio non c'è solo vino, anche se la fa da padrone, diciamo, però abbiamo salumi, abbiamo formaggi, abbiamo un aceticificio, abbiamo la Rose Fiori, che produce fiori recisi, abbiamo un vivaista, e poi abbiamo anche tante altre persone che, diciamo, ci accompagnano nella nostra missione.
E merito del consorzio è anche quello di far conoscere il Bourseau attraverso un concorso.
Sì, noi internamente abbiamo questa nostra manifestazione, diciamo è composta di due eventi. Il primo, a maggio, facciamo il nostro concorso del miglior Bourseau. Naturalmente sono cene che si degustano alla cieca, facciamo come una sorta di torneo di calcio, facciamo la preselezione, che sono generalmente quattro cene un po' in giro, con tre Bourseau diversi, rigorosamente la cieca, e la gente, perché non ci sono delle cose, delle giurie super internazionali, la gente decide quale piace di più, e diciamo quelli che vincono in queste cene, c'è lo scontro finale per eleggere il miglior Bourseau. Poi dopo, naturalmente, noi facciamo fatto questa cosa, il fine settimana successivo in piazza Pagnacavallo facciamo la nostra manifestazione, che trasformiamo la piazza in un'osteria. Poi ci sarà la premiazione, che la gioielleria Ponzi offre un gioiello bellissimo che è un cavallo in argento con diamantino nero, diciamo che impreziosisce la bottiglia. E poi il secondo appuntamento, a che punto siamo, lo facciamo verso la fine di novembre, nel mese di novembre generalmente, e lì invitiamo generalmente 4 produttori dall'Italia, da qualsiasi parte dell'Italia, per fortuna accettano molto volentieri. Quest'anno ad esempio abbiamo avuto l'Amarone, abbiamo avuto un Barolo, abbiamo avuto il Nobile del Montepulciano e l'Aglianico del Vulture. Poi naturalmente il Bursò, anche questo rigorosamente la cieca, girano dei decanter numerati, quindi neanche la bottiglia. Per diciamo eliminare il fattore nome, pubblicità e quant'altro, e diciamo che quest'anno ad esempio abbiamo vinto, avevamo 130 persone. Tra l'altro il bello di questa manifestazione è che così alla cieca poi di fatto pochi riescono a identificare veramente il prodotto, però alla fine danno un punteggio all'1, 2, 3, 4, e quest'anno, anche l'anno scorso, abbiamo vinto noi. Questa cosa ci fa piacere.
Ci sarà anche. Sì. Allora, ad oggi la tua azienda si estende su circa 5 ettari,
sì.
È una produzione di circa 16.000 bottiglie. Allora, raccontaci un po', appunto, oltre alla Luva Longanesi tu vinifichi anche il Famoso,
sì.
Quindi raccontaci un po' la gamma della tua produzione e anche a che tipi di mercato riesci a rivolgerti con questi prodotti.
Allora, io sì, premetto che la mia aziendina è di 4 ettari e mezzo di preciso, io lavoro solo con vitigni autoctoni. La maggior parte, diciamo, della mia produzione è incentrata nell'uva Longanesi e nell'uva Famoso. L'uva Longanesi, ovviamente, produciamo i due Bursò, il blu di Bursò, che è la versione più giovane, l'etichetta nera, che è la nostra riserva, e poi faccio anche un passetto dolce, che l'ho chiamato Anemo. Anemo è l'antico nome durante l'impero romano del nostro fiume Lamone, all'epoca si chiamava Anemo. E per quanto riguarda invece l'uva Famoso, che ci sta dando delle belle soddisfazioni, questo invece è Bacca Bianca, anche lui è un vitigno semi-aromatico, quindi molto, molti profumi, e produce un vino facile da beva, profumato, molto versatile. E qui facciamo la versione ferma, la bollicina extra dry, certe aziende producono anche la versione brut. Poi ci faccio il passito dolce, che è piacevolissimo, con tutti questi profumi veramente molto piacevole, e quello l'ho chiamato, mi sono collegato di nuovo a dei nomi storici di una volta, l'ho chiamato Decimello, che era praticamente una massa fortificata che serviva per difendere la sponda ovest del fiume Lamone, e lì dopo è nato il mio paesino Boncellino. Poi portiamo le vinacce dei fratelli Brunello e Montegalda, che ci produce la grappa, e queste sono, diciamo, le mie produzioni. Dopo facciamo anche un altro spumante, che questo lo facciamo proprio come consorzio di Bagnacavallo, è una produzione del consorzio, e questo è, diciamo, l'unico straniero che ho in azienda, perché è Chardonnay Albarigno, e fu il nostro primo esperimento di spumanti, che si chiama Tiberiacum da Castrum Tiberiacum, il nome di Bagnacavallo durante l'impero romano.
Progetti in cantina ne hai?
Nonostante la mia azienda così piccolina, però tanti esperimenti, perché noi siamo giovani, abbiamo 17-18 anni di vita, quindi rispetto ai nomi blasonati siamo appena nati, e quindi siamo ancora in fase di sperimentazione, sia nei rossi che nei bianchi, si fanno delle prove che delle volte vengono bene, delle volte vengono peggio, però insomma siamo in fase di sperimentazione, anche perché noi, essendo un territorio di pianura, non sempre funzionano i parametri, diciamo, già acquisiti delle zone vocate, della collina. Noi siamo un'altra roba, e di conseguenza ce la dobbiamo guadagnare facendo degli esperimenti, perché il territorio è veramente diverso e non ci acchiappia niente con la collina, insomma.
Però forse anche un po' la vostra forza sta anche nel fatto, no, di credere nella forza dello stare insieme, cioè il vostro consorzio è veramente una forza per il territorio.
Assolutamente, anche perché noi siamo realtà talmente piccole che da soli non andremo da nessuna parte. Quest'unione ci dà ci dà i mezzi per fare promozione, per fare anche degli acquisti, insomma, per ottimizzare le nostre piccole realtà.
Allora, adesso passiamo, focalizziamoci sul Busson. Abbiamo detto che esiste un'etichetta blu e un'etichetta nera. Chiaramente l'uva è la stessa, però cambia il modo di vinificarla. Raccontaci.
Allora, le due tipologie. Il blu di Bursò, diciamo che questa è la versione più giovane del nostro prodotto. Qui generalmente facciamo delle fermentazioni brevi nelle vinacce, massimo 6-7 giorni, perché sennò si estrarrebbe troppo e non si riuscirebbero a fare dei vini, diciamo, di pronta beva, tra virgolette. Qui è prevista anche una percentuale, questa è libera, di macerazione carbonica, sempre per cercare di esaltare un po' il frutto e di renderlo più morbido. È prevista anche, però questa è facoltativa, almeno 6 mesi di botte di rovere da 500 litri. Io ad esempio gliela faccio fare, però questo non l'abbiamo messo obbligatorio. Nel caso invece della riserva, qui è una cosa, ci sono dei paletti molto più precisi, questo il vino deve avere almeno 14 gradi, non deve essere sotto, la produzione non deve superare i 120 quintali per ettaro, in questo caso anche per il blu di Bursò. Deve fare almeno 2 anni di invecchiamento nelle botte di rovere. È previsto anche almeno il 50% delle uve che subiscono appassimento. Naturalmente il nostro è un appassimento non tanto lungo, ci serve solo per trovare un po' più di glicerina, un po' più di morbidezza, perché noi la base di partenza, come abbiamo detto prima, sono i 13-14 gradi. Però in questo modo riusciamo ad ammorbidire un po' più il prodotto. E nel mio caso generalmente l'appassimento dura un mese, al massimo 40 giorni, non è come magari una marrone che deve stare dei mesi, la nostra base di partenza è già molto alta. La macerazione nelle bucce invece qui è più lunga, qui siamo anche sui 15 giorni, perché vogliamo estrarre tutto quello che si può estrarre, perché questo, l'etichetta nera è destinata ad essere la nostra riserva ed è un vino di lunga vita. Adesso noi abbiamo, ogni tanto facciamo delle verticali e apriamo delle bottiglie del 2000, 2001, 98 e sono ancora bellissimi nonostante i 18-20 anni di vita. È veramente un vitigno che si presta tantissimo all'invecchiamento, anche perché è ricchissimo di polifenoli, di tannini, quindi c'è bisogno anche di tempo per mettere in ordine tutte queste sostanze, insomma.
Adesso in commercio i nostri ascoltatori possono trovare l'annata 2011 del Busson etichetta nera, quindi raccontaci che cosa poi troveranno all'interno del loro bicchiere. Tra l'altro siamo in una stagione dove è particolarmente piacevole bere questo vino.
Sì, con questo freddo è l'ideale, anche perché dopo si mangiano dei cibi anche più strutturati. È un vino che si presta tantissimo per abbinarlo a piatti di carne, a tutta la cacciagione, ai formaggi stagionati, perché è un vino ricchissimo di polifenoli e tannini, quindi è un vino tannico, si presenterà un vino tannico. Nel bicchiere troverete un vino da un rosso rubino quasi granato, perché è veramente intenso, sembra quasi sangue da granché intenso. I profumi è ricchissimo, dopo dipende anche un po' dalle annate, però è presente la frutta, la frutta rossa, dopo arrivano anche i profumi come le spezie, il cuoio, il sottobosco. Dopo, quando si sentono i sommelier, quando descrivono questi vini, incominciano veramente a tirar fuori tantissimi profumi che io li invidi un po', perché non ho un grosso olfatto e quindi quando sto attento provo a sentirli, ed effettivamente è talmente ricco che ci sono veramente tutti. In bocca è caldo ovviamente, perché si va dai 14,5 fino anche ai 15,5 di alcol, quindi un vino molto caldo, ricco di glicerina, quindi diventa anche morbido nonostante il grande corpo. Poi subentra questo tannino importante, però sono tannini maturi, quindi non disturbano, nel giro di pochi secondi svaniscono, ed è in bocca molto lungo, è un vino che rimane veramente in bocca tanto. Io sono di parte, però è molto interessante un bicchiere così in bocca.
Allora, io invito i nostri ascoltatori a venirti a trovare, perché tra l'altro hai anche la possibilità di ospitarli, hai un punto di degustazione.
Sì, possiamo farti le degustazioni, un giro in campagna per vedere le vigne.
Oppure approfittare appunto di questi appuntamenti che fate tramite il consorzio per far festa e venire ad assaggiare sia i prodotti gastronomici che il vino. Ti ringrazio tanto, Daniele.
Grazie a voi.
Si ricomincia alla grande e quindi oggi con una grande bottiglia torno addosso dal mio amico Maurizio. Il vino che oggi degustiamo al naso rivela tante sorprese e alla bocca ci regala piacevoli emozioni. Buongiorno Maurizio e ben ritrovato. Cominciavo a sentire la mancanza dei nostri incontri di degustazione.
Buongiorno e buon anno a tutti.
Allora, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati, quindi dalla provincia di Ravenna. Oggi ti porto in degustazione un Bourchot etichetta nera prodotto da Daniele Longanesi, quindi altro vitigno autoctono della provincia di Ravenna, e nel caso di questa bottiglia siamo nella zona di Bagnacavallo.
Perfetto, allora partiamo immediatamente come sempre dall'esame visivo. Vediamo questo colore rosso intenso, intanto impenetrabile assolutamente. Un rosso rubino con dei riflessi comunque aranciati. Un misto, diciamo, paradossalmente di gioventù ma anche di maturità. Poi vedremo se riusciamo a capirlo andando avanti con la degustazione il perché. Abbiamo già detto colore impenetrabile, lo ripeto perché è una proprio delle caratteristiche di questo vitigno, che un tempo veniva utilizzato anche come taglio per vini meno colorati, come anche come il Sangiovese ad esempio, in piccole percentuali 5-10%, ma serviva per dare appunto al Sangiovese nei tempi passati longevità e questo colore per l'appunto molto molto scuro. Lo portiamo al naso. Al naso immediatamente abbiamo sentori di frutta, ma frutta matura, soprattutto frutta sotto spirito, confettura di prugne, confettura di ciliegie. Lo riportiamo al naso. Una spezia incredibile, fino ad arrivare anche al cacao e all'ematico, sentore quasi ferroso di sangue. Molto molto interessante, una grande complessità al naso, molto molto fine. Lo assaggiamo. Spaziale in bocca, intanto sicuramente è secco, ma ripercepiamo e risentiamo tutti, ci ritornano per via retrofattiva tutti quei profumi, quei sentori che avevamo rilevato al naso. Tutta questa frutta ipermatura, questo cacao meraviglioso. In bocca, oltre che secco, è caldo, perché comunque l'alcol c'è, si sente, non è che mi infastidisca, però c'è e si sente, morbido, mi scende molto bene in gola. Per quello che riguarda le parti dure, la prima cosa che notiamo è questa potenza tannica, un tannino veramente importante. Assolutamente una buona mineralità e una più che discreta freschezza. Molto persistente anche in bocca. Io ormai sono 30 secondi che l'ho assaggiato, però mi sembra che adesso continuo comunque a percepirlo. Che cosa c'è da dire? Qui sia al naso che in bocca viene fuori tutto quello che è il vitigno e la metodologia di vinificazione, perché sappiamo benissimo che almeno una parte di queste uve, dopo essere state raccolte, sono state messe su gratticci ad appassire, vinificandoli sempre comunque in secco, quindi non facendo, diciamo così, ridurre l'acino a completa essiccazione dove si lascia all'interno solamente degli zuccheri, però comunque è stato fatto appassire e tutto questo si sente. Inoltre si sentono anche dalle speziature i 24 mesi di affinamento in botte. Un vino di grandissima struttura, un residuo fisso molto molto importante. Come abbinamento, ci vogliono assolutamente piatti importanti, perché altrimenti si rischia di sentire solamente questo vino, perché ha una grandissima personalità. Quindi ci vogliono cacciagione, ma cacciagione da pelo, ad esempio, oppure stufati, intingoli, cose che ribollono e ribollono, belle, belle succulente, perché questo è un vino della grandissima personalità. Un consiglio: questo è un 2011, compriamone 6, 12 bottiglie, 12 ancora meglio, così 6 bottiglie le prendiamo e ce le dimentichiamo in cantina e le riassaggiamo tra 7, 8, 9, 10 anni. Sicuramente questo vino non avrà problemi, perché ha grandi potenzialità.
Bene, un brindisi.
Un brindisi. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife.
Adesso è arrivato il momento in cui esaltare il vino con un gran piatto. In questa occasione il piatto è proposto da un giovane, talentuoso ed eclettico chef, Fabrizio Mantovani. La sua creatività si esprime in tutti i progetti pensati per i locali che gestisce, e i suoi risultati passano ogni giorno dalle idee nate in cucina ai piatti realizzati per i clienti. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse out here at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Buongiorno a tutti, sono in compagnia dello chef Fabrizio Mantovani, che è chef non solo nel cuore di Faenza, all'interno del ristorante, bistrò e market FM con gusto. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno, beh, tendenzialmente sì, chef, poi anche incosciente proprietario direi. Buongiorno, sono felice di essere ospite alla vostra trasmissione.
Allora, Fabrizio, inquadrarti così come presentarti diciamo che non è compito semplice, perché tu appunto non sei soltanto chef ma sei un vulcano di idee. Partiamo dall'inizio, partiamo con la tua fascinazione per la gastronomia, che probabilmente nasce dal fatto di avere vissuto sin da piccolo all'interno della ricchezza e della varietà dei mercati. Come nasce questo amore per la gastronomia?
Sì, beh, io sono stato innamorato della gastronomia sin da piccino, direi. Ci tengo a sottolineare che di fatto, insomma, io proprio ogni giorno non faccio altro che pensare alla cucina, e quindi insomma la cucina per me è di fatto un aspetto molto 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 importante. Poi dopo mi sono comunque, dopo la scuola alberghiera, occupato anche di musica ed è stata un'esperienza molto affascinante. Dopodiché sono ritornato alla gastronomia e occupandomi comunque di diverse aperture, di diverse consulenze in giro per l'Italia, non solo, diciamo che la mia creatività ha avuto modo poi di mettere in atto quello che era il locale che sognavo da tempo, che è appunto il mio ristorante gastronomico, il bistrò e lo snack all'interno dell'Hotel Vittoria, che a seguito, dopo, stiamo entrando nel quinto anno, a seguito di queste tre creature ha avuto una quarta, che è diventato il market, dove abbiamo trasferito la caffetteria in questo piccolo mini market biologico, dove c'è frutta e verdura, tutta una serie di selezioni di prodotti, di artigiani che adoperiamo al ristorante, e il nostro concetto di caffetteria, che serviamo direttamente dal focus, dal polo centrale, che rimane sempre l'Hotel Vittoria.
Quindi tu accompagni i clienti che si vogliono deliziare delle tue creazioni, tu li accompagni proponendo veramente una varietà, una ricchezza di proposte che vanno appunto dalla colazione all'aperitivo. Raccontaci un po' la tua giornata, tipo all'interno delle tue attività, non ti fermi mai, suppongo.
Beh, allora, innanzitutto le mie attività sono tutte a stretto raggio, quindi comunque a iniziare dalla mia abitazione, che è proprio dietro la piazza. Prima si incontra il market e dopodiché, prolungando il mio percorso Garibaldi, quindi parliamo di 300 passi, c'è diciamo il laboratorio, quindi la parte del ristorante e del bistrò. La mia giornata tipo è una giornata passata interamente e in maniera innamorevole a fare quello che io adoro fare ogni giorno senza neanche troppa fatica. È ovvio che insomma è abbastanza, insomma ci vuole abbastanza energia per svilupparti la mattina con il risveglio, una bella cucuma di caffè, parliamo delle 6:15, 7, dopodiché passo a ritirare le cose che poi porto al ristorante, passo dal market, faccio un po' il cameriere, mi occupo della gente ed è un indotto straordinario perché comunque io penso il concetto di dedicarsi al quotidiano anche per l'alta cucina, anche per chi comunque porta poi avanti un'idea di bistromania ma anche di alta cucina, il quotidiano è un presupposto indispensabile per poter proporre i propri piatti, le proprie idee. Senz'altro anche per sviluppare quello che è il concetto popolare che a noi piace. Noi da subito comunque il nostro luogo ha voluto andare a braccetto per forza con un luogo per tutti e quindi il bistrò e la parte diciamo un po' più creativa sempre per tutti ovviamente, però con meno coperti, con un po' più di formalità e in ultimo il market. Diciamo tutti gli amori della mia vita, quindi il market, la frutta, la verdura, i prodotti, la possibilità di servire la gente, la possibilità di interpretare anche solamente un panino in un modo un po' più articolato, no, con più attenzione. E poi a seguito ritorno, ovviamente faccio il pranzo al ristorante, mi fermo quando mi capita un pochettino al pomeriggio e alla sera alle 6:30 sono in cucina per il bistrò e per il ristorante gastronomico.
La tua vita si divide tra ingredienti e note perché tu non solo sei un bravissimo chef ma sei anche un bravo musicista. Raccontaci qual è il brano che ha segnato la tua adolescenza e qual è il primo piatto che hai assaggiato che ti ha fatto pensare io anch'io voglio fare questo da grande.
Allora, suonare e far da mangiare non possono essere due cose a metà. Di conseguenza quando ho suonato ero un musicista e in quel momento mi dedicavo solo esclusivamente alla musica. Finita la scuola alberghiera ho avuto appunto questi 11 anni dove mi innamorai del basso elettrico perché mio zio mi portò a vedere i Weather Report a Udine e io vidi una cosa della quale non capivo essenzialmente cosa stesse succedendo sul palco, però ero affascinatissimo dal basso e quando ritornai a casa mi dissi devo suonare il basso. E quella per me era un'esigenza. Quando ho deciso che comunque insomma la vita da musicista non poteva essere a metà e ho sentito il richiamo per una serie anche di condizioni familiari che mi hanno riportato a riprendere la gastronomia, ho deciso che doveva essere totalmente, quindi sono partito per la Francia, in Francia 11 anni e mezzo, dopodiché è stato 4 anni in Piemonte, poi sono stato prima a Riccione e poi a Faenza dove ho aperto il mio concetto di ristorazione. Primo piatto del quale mi sono innamorato, la mia nonna era una bravissima cuoca, sicuramente sono nato in mezzo ai mercati, quindi comunque di fatto ero sempre attratto anche da nuovi sapori, da mix dolce, salato. Il primo piatto che mi ha interamente sconvolto le idee da ragazzino, mia mamma, anche lei era una bravissima cuoca, faceva sempre spesso e volentieri questi risotti con i carciofi. Io ero innamorato, tuttora la parte diciamo umida nella mia cucina è sempre abbastanza presente, quindi diciamo quello è stato il primo fascino, amore, esatto. Dopodiché, vabbè, insomma, parlando invece di esperienze più importanti che mi hanno senz'altro segnato, la conoscenza di Davide Scabin, l'avevo mangiato la prima volta da Davide, poi dopo tutto quello che è stato a seguito anche della nostra amicizia.
È il brano che ti ha segnato l'adolescenza, il brano che quando lo ascoltavi ti faceva premere lo stomaco?
Sicuramente Overjoy di Stevie Wonder.
Hai detto che c'è un momento per la gastronomia, un momento per la musica, però tu attraverso un tuo progetto sei riuscito a conciliare le tue cose all'interno del tuo ristorante, sto parlando del Condivinsorzio. Raccontaci di questo progetto.
La cosa che è partita principalmente da me è diciamo il fatto di volere comunque condividere il discorso della musica e del cibo, anche se ora che sono non ancora completamente maturo, però sicuramente cresciuto dal punto di vista delle idee, sento che quel momento preciso era probabilmente un momento di forzatura, perché era comunque la mia vita, insomma la musica e il cibo era la mia vita e non per forza tutti gliene sarebbe fregato o comunque non sempre chi è interessato di musica è interessato di cibo, non sempre chi è interessato di cibo è interessato di musica, faceva parte della mia vita. C'è stato un momento divertente dove abbiamo messo un palco, sullo stesso palco la cucina e la musica, io ho scritto delle cose che parlavano di cucina. Rimane un bel momento, centralmente però insomma i miei locali spero e mi impegno a far sì che si ascoltino delle belle playlist, però insomma facciamo da mangiare, sono locali dove sono vivi, la musica per me è una necessità, quindi continua a essere una fase centrale della mia vita privata, però insomma parlando proprio del Condivin Sort, bel esperimento fatto tempo fa nel quale mi sono molto divertito, vedo che a distanza di 6-7 anni adesso insomma qualcuno, insomma c'è chi si interessa all'argomento. Per quanto mi riguarda è la mia vita. Non, il condivisorto in questo momento non c'è perché ovviamente sono impegnato, ci mancherebbe anche, mi metto anche a fare altro da quello che sto facendo. Penso che l'aspetto importante della musica per me, ripeto, è la necessità, di conseguenza nei miei locali è ovvio che alla musica c'è sempre tantissima attenzione.
La tua, diciamo, azienda gastronomica si chiama FM con gusto. Dimmi la tua idea del gusto.
Sì, la mia azienda si chiama FM sintonizzati col gusto, che è un po' il cerchio, quello che è stato poi la mia vita in maniera totale. Cos'è il gusto? Beh, il gusto innanzitutto è semplicità, a mio avviso, che ovviamente comprende anche il concetto della complessità. L'importante è non dilatare gli estremi, quindi cioè, il gusto rimane un fattore legato al palato mentale per chi lo fa e deve essere assolutamente un piacere per chi lo consuma. Quindi alla base di tutto ci deve essere un territorio, ci devono essere le persone che amano il tuo modo di fare gusto, deve essere sicuramente un atto inclusivo, quindi una cosa rivolta al quotidiano, alla gente, al popolare. Poi dopo chi con gusto e con stile riesce a proporre un proprio filone, perché poi sbagliando, facendo tutti gli errori del caso, mettendo a disposizione le proprie idee a una brigata, della gente che comunque ti aiuta a proporre una tua via di gusto, diventa una cosa molto piacevole, ecco, molto comprende un sacco, per me il gusto insomma comprende un sacco di cose, dal ritmo all'amore, alla convivialità, al colore, alla condivisione.
Allora, noi oggi siamo stati in visita all'azienda di Daniele Longanesi e lì abbiamo avuto la possibilità di assaggiare questo buonissimo Bursonne etichetta nera, quindi un vino rosso molto corposo, un vino che ha bisogno insomma di materia prima veramente importante. Ci vuoi fare una proposta di abbinamento con un piatto del tuo menù che si possa accompagnare, sposare in maniera armonica a questo bel rosso?
Proprio da Chitto scelgo un piatto che abbiamo in carta da diverso tempo, continuerà ad esserci per diverso tempo, mi auguro, è nella carta del bistrò, quindi è una rosticciana di Mora Romagnola, è proprio la parte della, diciamo, della costata, presa sia con l'osso, con all'interno il suo lombo, le lavoriamo singolarmente, le cuociamo a bassa temperatura, dopodiché le piastriamo, le serviamo con un suo fondo, quindi un sapore piuttosto intenso, delle patate volutamente con la buccia, al forno e olio extravergine, rosmarino, l'odore dell'aglio, niente altro. Un piatto abbastanza succolento.
Vediamo allora se si sintonizza bene con il vino che abbiamo scelto per la nostra trasmissione. Nel frattempo ti ringraziamo, ti auguriamo tantissimi altri progetti, visto che sembra che non ti fermerai qui.
E dunque, allora innanzitutto mi fermerò qui, cioè nel senso a Faenza, io mi ero dato un tempo che rispetterò, che sono 55 anni, quindi ne ho 49, quindi senz'altro fino al 55, ancora per 6 anni, starò qui. Adesso abbiamo iniziato i lavori della veranda, che comprenderà la parte del dehors, diventando uno spazio unico, quindi un giardino invernale aperto d'estate, dove non mi dispiacerebbe portare avanti il tema dell'American Bar, quindi insomma riavere la possibilità di poter mettere un pianista sotto le chiacchiere della gente, quindi insomma con una bella eleganza, proporre cocktail, continuare a fare la mia cucina, la nostra cucina, continuare a investire sulle nuove generazioni e guardare il conto economico, che è una cosa molto importante quando si fa impresa, continuando a divertirmi e a essere innamorato di questo meraviglioso mestiere.
Grazie Fabrizio.
Molto bene, grazie a voi e buon cibo e buon vino a tutti. Ciao.
Grazie. Reach out, touch faith. Prossimo appuntamento sarà con Podere dal Nespoli di Civitella di Romagna. Una storia di giovani imprenditori presenti sul loro territorio per dare vini tipici di qualità. In cucina, la proposta gastronomica sarà a cura di uno giovane chef, Gianluca Gorini, che rapido nell'acquisire la conoscenza del territorio offre un menù indubbiamente complesso e articolato. Un brindisi alla vostra salute da Laura di Cantine Cucine. Feeling unknown in your own love, flashing by the tail.